Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti. Namaste, benvenuti ad un episodio bonus dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Yuga.
Ed io sono Ace, ed il podcast di oggi è il primo della nostra nuova serie Press Play on Tape.
Questa serie di editoriali è dedicata all'analisi e alle considerazioni su tutto ciò che ha a che fare con la musica nei videogiochi.
Ma noi siamo solo dei videogiocatori, per questo abbiamo invitato come compagno di viaggio Paolo Bertolotto, ovvero Kay the Pianist, un pianista, un content creator e un produttore musicale che ci darà una mano a districarci in questo mondo. Benvenuto Paolo.
Ciao a tutti, grazie Ace e grazie per avermi invitato in questa serie di podcast.
Grazie a te per essere qua a parlarci di musica. Parleremo di musica, faremo una specie di evoluzione in 5 episodi su quelli che è la musica nei videogiochi, appunto dal segnale iniziale fino a poi l'età moderna, l'era moderna con cose molto molto complesse. E questo è solo il lato A, l'A-side che faremo con te, mentre ci saranno altre 5 puntate con il B-side, dove andremo a scavare un pochino più dentro i chip e le schede con un altro ospite.
Io direi quindi di partire dagli albori, dai primi suoni, dalle prime musiche che sono state concepite per i videogiochi, giusto Paolo?
Partiamo con Space Invaders. Questo titolo famosissimo è stato probabilmente il primo a avere un'effettiva colonna sonora quasi primordiale. La colonna sonora si divide in 4 note che si ripetono in loop all'infinito, ma con l'avvicinamento degli alieni, quindi con questa pressione costante di questa minaccia che ci sta per far fare game over, le note continuano ad accelerare. Le 4 note sono queste. E ogni volta sentiremo in loop queste note che accelerano sempre di più.
Già un'emozione che viene data da questo gioco, perché al tempo il suono non c'era nei videogiochi assolutamente, c'era qualcosina in Pong, ma era tipo un suono che era la pallina che sbatteva in giro. Siamo ancora appunto alla fine degli anni 70, Space Invaders del 78, e hanno creato già qualcosa che ti trasmette l'emozione di questa urgenza che devi salvare il pianeta perché questi alieni stanno venendo giù. Devo dire che sarà una caratteristica fondamentale del suono, mentre i videogiochi si chiamano proprio videogiochi perché c'è un video da guardare, quindi la parte grafica è fondamentale. Il suono riesce a comunicare quella che è l'emozione del gioco. Ci saranno tantissimi altri esempi, ovviamente.
Come ad esempio il tema di Donkey Kong.
O ad esempio quello di Pac-Man.
Da questa prima evoluzione, dagli albori della musica nei videogiochi, molto minimale, si capisce già come la musica venga in aiuto della grafica, perché siamo passati da Pong, che erano delle forme geometriche senza suono, ma al di là dell'effetto sonoro del rimbalzo della pallina, a delle grafiche leggermente più evolute, quindi comincia a esserci l'avanzamento tecnologico, con l'avvento anche della possibilità di inserire la musica, per quanto siano solo poche note, aumenta già di molto il coinvolgimento coinvolgimento del gioco, comincia a essere orecchiabile, non è solo un bel gioco da giocare e da vedere, ma anche la musica.
E questa evoluzione appunto dagli anni, fine anni 70, siamo già entrati dentro gli anni 80 con questi arcade che saltano fuori con delle musiche orecchiabili, dei brani orecchiabili, e noi ci concentriamo invece su una console questa volta.
Esattamente, parliamo del NES. Lato musica, il NES è formato da 3 generatori di note e da un generatore invece di effetti sonori, quindi di onde distorte. Questa limitazione a 3 note ed un effetto sonoro contemporaneamente, da una parte limitava le potenzialità di un effettivo brano musicale, però spronava i compositori a creare brani estremamente orecchiabili.
Eh sì, è una cosa molto interessante, perché si passa da un'unica nota, un unico segnale che diventa nota, a qualcosa in più. Già il fatto di poter ascoltare molteplici suoni contemporaneamente, in questo caso sono 3 più un effetto sonoro, che in realtà indagheremo meglio magari nel lato B, ma queste 3 voci mi fanno venire in mente che quando si parla di band musicale solitamente si riferisce a 3 persone. Sì, ci sono le persone che suonano da sole, i one man band e i duo, ma effettivamente ci sono anche il trio, il fatto che tu hai una voce melodica, un accompagnamento e un basso, una sezione ritmica, qualcosa del genere, già ti dà un brano vero e proprio. Anche Yuga fa parte di un gruppo del genere, vero?
Esatto, e quindi rispecchia proprio l'evoluzione di avere comunque pochi strumenti a disposizione, quindi solo 3 voci, però sprona a trovare delle musiche adatte che sappiano mantenere l'attenzione, perché non era solo la limitazione del numero di voci, ma anche la limitazione di tempo, giusto Paolo?
Sì, giusto, perché la memoria del NES era molto limitata, per cui i compositori dovevano riuscire a generare, a comporre dei brani che messi in loop non annoiassero entro dopo pochi minuti.
Esatto, infatti è la prima cosa che ascolti in un videogioco, solitamente il tema principale. Mi viene in mente forse il videogioco più famoso per NES, ovvero Super Mario, che ha un tema famosissimo che si sente Mondo 1, Schema 1. Ci vuoi far ascoltare questo tema?
Sì, certamente. Analizziamo un attimo il tema, come è suddiviso. Ovviamente la polifonia, come dicevamo, è di 3 note. La nota alta è il tema famoso, ovvero... La nota centrale genera appunto una frase che supporta il tema principale, per cui... Per finire, la nota bassa è quella che dà sia il ritmo, sia definisce il genere del brano e sia supporta le altre 2 note con l'accordo, per cui...
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silverfox88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Ti interessa solo il feed con gli episodi della domenica e non gli editoriali royali? Puoi ascoltarci su Spreaker o su Spotify cercando il nostro feed esclusivo solo episodi. Se vuoi trovarlo più velocemente, enciclopediadivideogiochi.it, trovi il tastone feed solo episodi.
Questo ritmo ricorda tra l'altro temi sudamericani.
Sì, mi viene in mente il fatto che sia sudamericano, felice, gentile e pieno di brio, insomma, mi sembra questo tema. Mi viene in mente anche il tema di Zelda, che in realtà, anch'esso positivo, mi dà più il senso di avventura, vero?
Sì, giusto. E questa sequenza di note che possiamo sentire adesso... Questi salti, chiamati intervalli, generano una voglia scoppiettante di scoprire cosa si cela oltre la prossima schermata, oltre il prossimo passaggio tra alberi, tra rocce e così via. In questo caso analizziamo di nuovo le 3 note che compongono le frasi di questo brano. Allora, la nota alta, e come nel tema di Super Mario, è il tema principale. La nota centrale invece genera una sorta di risposta a quella principale, per cui... E per finire, la nota bassa invece crea grande ritmo. La figura che troviamo nella frase della nota bassa è chiamata terzina. Questo ritmo ripetuto dà un senso di esplorazione e di voglia di continuare dopo i diversi game over che incontreremo.
Una cosa importantissima che stiamo vedendo già da questi primi due temi è come catturino e come spieghino il genere di gioco, con Super Mario più allegro, più frivolo, con Zelda l'esplorazione e l'avventura. Ce n'è un altro che mi è rimasto sempre nel cuore e questo è molto invece a dire fantastico, infatti è il tema di Final Fantasy, del primo Final Fantasy, del tema introduttivo, il preludio, che ancora adesso viene usato come marchio di fabbrica dei titoli di Final Fantasy, e questo anche nella sua semplicità è un lavoro fatto coi fiocchi, perché ricordiamo che nello sviluppo di Final Fantasy era l'ultima spiaggia, quindi dovevano fare solo questo gioco e farcela o non farcela, altrimenti avrebbero chiuso, e quindi anche qua con i pochi mezzi a disposizione un altro capolavoro. Ce lo puoi far sentire, Paolo?
Sì, certamente. Capiamo adesso come è diviso questo tema, subito dopo un fatto storico. C'è una leggenda che narra che Nobuo Uematsu, il compositore ufficiale dei primi 10 Final Fantasy, fosse stato chiamato a comporre il tema di quest'ultimo progetto di Sakaguchi. Si dice che lui lo avesse composto in soli 15 minuti, ma 15 minuti d'oro, oserei dire. Cerchiamo adesso di capire come è suddiviso il tema. Il brano è composto da una serie di 4 note ripetute che formano un arpeggio. Partono da questo Do... Partono dal Do centrale in questo modo e si ripetono finché non arrivano in fondo. Dopo che si sono ripetute per 4 volte, poi tornano indietro alla nota di partenza. Questa costruzione estremamente semplice, ma molto efficace, a parer mio è diventata estremamente iconica e la si ricorda ancora adesso, dopo oltre 30 anni.
Sì, una cosa molto interessante è che abbiamo visto canzoni positive, ma a volte ci sono delle canzoni che vogliono cercare dei brani, che vogliono cercare di evocare delle sensazioni negative, della tristezza, della paura anche, no? Ci sono ad esempio il tema di Metroid... con il suo essere misterioso su un pianeta alieno, quelle... Io mi ricordo sempre le note iniziali proprio di Metroid e il tema in generale, insomma, che ne scaturisce, e anche quello di Castlevania invece, che è un altro tipo di horror e di paura. Se non sbaglio è in scala minore, no? Come si dice, in accordo minore.
Sì, esattamente. Contrapposto ai temi che abbiamo visto prima, la colonna sonora di Castlevania è caratterizzata da questi temi molto cupi che sono estremamente coerenti, tra l'altro, con il tipo di gameplay e il tipo di colori che vediamo. Possiamo ad esempio sentire il tema di Bloody Tears. La mia mano destra del pianoforte ha eseguito questo tema con note che sono ripetute e alternate. Questo tema, tra l'altro, trae grandissima ispirazione a alcuni temi di Johann Sebastian Bach, specialmente la famosissima Toccata e Fuga in Re minore.
Pezzi musicali che prendono spunto da pezzi storici, pezzi classici della musica mondiale, che effettivamente riarrangiati e ristrutturati portano a un'evoluzione sempre maggiore, a un'ispirazione sempre maggiore per questi giochi che, come avete sentito tutti quelli che abbiamo citato, sono giochi che sono delle leggende nel mondo videoludico e soprattutto dell'era NES. Quindi anche qui, con pochissimi mezzi ancora, c'è l'evoluzione ancora una volta, con pochissimi mezzi si riesce ad arrivare a creare veramente delle melodie fantastiche, perché in un certo senso i compositori erano messi all'angolo, non avevano l'orchestra a disposizione, gli strumenti a disposizione, e però si sono dovuti ingegnare, quindi meno risorse hanno aumentato l'ingegno e l'estro dei compositori per creare musiche rimaste nella storia.
Sì, il fatto di essere catchy, mi viene in mente il tema di Tetris, che è appunto famosissimo e tratto da una canzone realmente esistente, insomma, ma di un sacco di tempo fa.
Il brano si chiama Korobeniki ed è un brano popolare russo. Vi faccio sentire qui un piccolo esempio. (Sussurra) E un altro dei brani, a parer mio, più belli dell'epoca NES è appunto il tema di Dr. Wily Castle da Mega Man 2.
E poi ci sono tantissimi altri esempi, insomma, che vi metteremo per farvi ascoltare. A me viene in mente il gioco di DuckTales, che è responsabile di una delle sigle, in quel caso più catchy di sempre, che è stato tradotto appunto su NES e di cui ad esempio tutti, tantissimi, si ricordano il tema dello schema della luna, no?
Un altro tema invece è quello di Ghosts and Goblins, che mi ricorda un po' lo stile ragtime, ma in questo caso un po' demoniaco. Vi faccio sentire un pezzettino.
Oppure esempi un po' forse meno famosi, però che lasciano comunque il segno, come la musica di Punch-Out. Quando il nostro protagonista si allena, questa verve proprio dei film come Rocky degli anni 80, che si sposa a pennello, quindi tutti brani corti ma estremamente orecchiabili e che definiscono il videogioco. Il videogioco è bello, secondo me, parlare e definire comunque questi videogiochi non solo per la loro grafica, ma sono giochi che sono definiti dalla loro musica. Il comparto audio che con questa evoluzione si sposa nuovamente sempre di più fortemente con il video, il comparto video, per rimanere nella memoria comune.
E a conclusione, insomma, di questo episodio abbiamo fatto un'evoluzione di quello che è dal segnale alla nota, quindi siamo arrivati a parlare di brani in un certo senso, ma non sono ancora brani con un loro genere, ma trasmettono più un'emozione, vero? Sono dei brani che vengono chiamati anche chiptune oggi, con quello che viene utilizzato. Ad esempio mi viene in mente chi suona attualmente musica chiptune, il nostro amico Kenobit, che lo fa di continuo, lo fa di professione, ed è una cosa super interessante come questo suono a 8 bit sia rimasto nella storia e continui ad andare avanti. Nel prossimo episodio vedremo di parlare di un'ulteriore evoluzione, con quella che è l'introduzione proprio dei generi musicali, perché comincia a esserci una tecnologia che riesce a trasformare questi suoni elettronici e a riprodurre quelli che sono strumenti musicali veri e propri. Noi ringraziamo ancora Paolo, grazie per essere stato qua con noi per questa prima puntata.
E grazie a voi.
Ricordaci dove possiamo trovarti, anche dove possiamo sentire le tue opere.
Potete trovarmi principalmente su YouTube scrivendo Che The Pianist, scritto con K-A-Y, o altrimenti su Spotify ed altre piattaforme di musica.
Perfetto, metteremo ovviamente il link cliccabile, così potete andare ad ascoltarvi qualche cover presa dai videogiochi e non, molto molto interessanti. Veramente stai facendo un ottimo lavoro, Paolo.
Grazie mille.
Quindi per ora noi ci salutiamo e ci riascoltiamo al prossimo episodio di Press Play on Tape.